Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari radioascoltatrici e radioascoltatori, oggi parleremo di un argomento un po' importante che i mass media, anche nelle nostre famiglie, nei nostri bar, sentiamo due parole, intelligenza artificiale. Tutti ci domandiamo, ma cos'è questa intelligenza artificiale? Bene, oggi in radio abbiamo convocato un tavolo molto importante con due personaggi che di questa materia ne sanno moltissimo. Uno è un imprenditore affermato nella zona che ha fatto una startup che vive su questa intelligenza artificiale, oltre a fare l'informatica, e l'altro è il nostro direttore della radio che ha una grande passione per queste tecnologie nuove, che è il dottor Massimo Tararini.
Buongiorno a tutti.
Per tutto ringraziamo Andrea Servini.
Grazie mille a voi.
Un imprenditore, ripeto, affermato dalla zona. Andrea, ci stiamo rivolgendo a persone che di questa parola ne parlano tanto, ma cos'è questa intelligenza artificiale? Ce la puoi spiegare in parole semplici, in modo che possiamo capire, quando sentiamo questa frase o in televisione, sui giornali, cos'è l'intelligenza artificiale?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori, e grazie mille per l'invito. Insomma, sarò da turatese, ma cresciuto insomma nello sport, nelle scuole, saranno, fa molto piacere. Sono già un po' in difficoltà per l'imprenditore affermato, già mi è messo un po' in soggezione. Però no, diciamo, parliamo oggi di intelligenza artificiale, no? Cerchiamo di farla come mi avete, diciamo, redarguito, in maniera semplice e soprattutto molto più complicato, senza termini inglesi.
Bravissimo.
Per quanto possibile ci provo, se dirò qualche termine inglese, fermatemi, fatemelo notare, correggetemi. Ma allora, il tema, diciamo, cosa si intende per intelligenza artificiale e perché, diciamo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno se ne parla così tanto, no? Giornali, telegiornali, tutti in qualche modo abbiamo a che fare con questo termine. Ma innanzitutto, come facciamo spesso, una definizione, cioè intelligenza artificiale, per darvi un'idea, io ho fatto il Politecnico a Milano e c'era già, sarà stato l'anno 2000-2001, io ho fatto un corso di intelligenza artificiale, quindi insomma,
cioè,
già
è datato, non è una cosa
recente. Sì, intelligenza artificiale insomma arriva da molto prima, da Turing, no? Quindi addirittura da poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sostanzialmente si definisce intelligenza artificiale una macchina che riesce a ragionare, a fare dei ragionamenti simili a quelli di una persona, a ragionare e ad agire in modo autonomo, no? Questo adesso è un termine che sto utilizzando, semplificando, se volete anche in maniera non completamente corretta, che può insomma anche dare qualche paura, però diciamo la definizione è quella, cioè un algoritmo, un software, una macchina o robot che riesce in qualche modo a simulare il comportamento dell'umano e a ragionare in maniera autonoma. Dopodiché da lì, per finire diciamo la definizione, qui devo darvi il primo e forse unico termine in inglese, nel nostro mondo, quello diciamo dell'analisi dei dati, dell'informatica, del software, della tecnologia, gli ultimi anni si è lavorato e investito moltissimo su una branca dell'intelligenza artificiale, su un sottoinsieme che viene chiamato machine learning. Ve lo racconto perché noi quotidianamente siamo permeati da questa tecnologia e senza accorgercene la utilizziamo, no? Esempi molto banali: il motore di ricerca di Google, quando voi scrivete Radio Orizzonti e dopo la R, la A e la D probabilmente va in autocompletamento, quello è un motore di machine learning, di intelligenza artificiale. Se io utilizzo, diciamo, la raccolta di foto dell'iPhone o sempre di Google e cerco bicicletta e mi ritorna tutte le foto che hanno la bicicletta, quello è machine learning. Se ho mai utilizzato negli Stati Uniti o all'estero Uber, piuttosto che se ordino su Amazon e il giorno dopo mi arriva il pacco a casa, pensate all'ottimizzazione dei magazzini e della logistica, è permeata, intrisa, strapiena di intelligenza artificiale.
Ci sono tante informazioni che arrivano su un argomento.
Sì, esatto, quello, diciamo, il machine learning, diciamo, la caratteristica è che riesce a elaborare una grande quantità di dati e a fare delle predizioni, a predire, no? Quindi a dare delle informazioni predicendo quello che potrebbe succedere, quindi insomma facendo delle cose molto utili. Finisco arrivando all'ultimo punto e anticipando ad esempio ChatGPT, che è un termine inglese ma che tutti conoscono, si parla moltissimo ultimamente perché si è arrivati a parlare di intelligenza artificiale generativa, quindi ChatGPT piuttosto che Gemini di Google, piuttosto che Copilot di Microsoft, che adesso piano piano tutti stiamo incominciando a sperimentare, sono tutti strumenti di intelligenza artificiale generativa, che ha diciamo due o tre caratteristiche e poi ti rilascio la parola, fondamentali. La prima è che riesce a analizzare una grandissima quantità di dati, e si dice dati multimodali. Il che vuol dire che non solo documenti, testi, ma anche immagini, audio e video. Quindi questa è la prima caratteristica importante. La seconda, che in realtà riesce a interpretare molto bene il linguaggio umano, inizialmente in inglese, adesso piano piano in tutte le lingue, quindi riesce a capire molto meglio di prima quando io sto scrivendo o parlando il linguaggio naturale, e riesce poi anche a ridarmi delle informazioni in linguaggio naturale. La terza componente sta proprio nella definizione di generativa, cioè per la prima volta questi strumenti, questi software, questi tool riescono a generare del contenuto nuovo. Quindi gli esempi più banali sono che se io chiedo a ChatGPT scrivimi un documento con alcune risposte per l'intervista Radio Orizzonti, in qualche secondo mi genera un nuovo documento, che questa è la cosa che fa un po' impressione, no? E non è solo quello, cioè si riescono a generare, cosa che noi stiamo facendo con diversi clienti, magari in ambito moda, dei video, e si riescono a generare dal nulla, semplicemente dando l'impasto delle frasi, delle immagini, no? Delle immagini che sono completamente nuove.
Senti, io voglio cogliere queste tue informazioni per fare una domanda subito al nostro direttore. Il nostro direttore è anche insegnante. Questa intelligenza artificiale, qual è il beneficio che ti porta per la tua professione?
Ottimo punto questo.
È tutto da ancora, non dico da scoprire, però siamo all'inizio, insomma, di questa applicazione, per esempio appunto di ChatGPT o le altre applicazioni che diceva, perché bisogna capire esattamente come applicarle al mondo della scuola. Quindi, per esempio, certamente potrei fargli scrivere una circolare molto più facilmente di come metto io a scrivere. Gli do le informazioni e gli dico scrivimi una circolare a nome del preside in cui si dicano tutti gli orari di inizio e fine lezioni, me li metti in una tabella e ChatGPT mi elabora direttamente questa informazione, questa circolare, facendomi risparmiare del tempo. Ma questo penso che sia il lavoro basico.
Certo.
Più è l'applicazione nei confronti dei ragazzi, perché un ragazzo, che è il pericolo tra virgolette che si può correre, è fa fare un tema a casa, fa fare un riassunto a casa da ChatGPT, quindi dall'intelligenza artificiale, e quindi tu che cosa ti ritrovi? Il ragazzo che cosa ha elaborato? Allora occorre capire, ed è qui il punto di snodo umano, diciamo, come utilizzare e integrare all'interno della didattica anche l'intelligenza artificiale, perché sapendo che c'è questa situazione e i ragazzi la usano tranquillamente o quasi tranquillamente, occorre capire come far fare loro, farla utilizzare, ma in modo positivo. E secondo me qua si aprono delle strade che vanno ancora tutte un po' percorse, perché anche nei corsi di formazione ad oggi non è che ci sono delle indicazioni precise che possano...
Siamo molto all'inizio, certo.
Certo, il pericolo che vedo dall'altra parte è quello di un delegare all'intelligenza artificiale l'elaborazione di contenuti, e quindi automaticamente io non elaboro riflessioni piuttosto che scrittura. Ecco.
Poi una domanda ad entrambi. L'intelligenza artificiale, quali sono i benefici che dà al cittadino comune e alle imprese e all'industria? E quali sono i vantaggi e svantaggi sia per il cittadino che per l'industria di questa intelligenza artificiale? Prima Andrea, poi...
Ammazza, no, bella domanda, non so quanto tempo ho, cerco di essere sintetico, poi vabbè, mi interrompete. Allora, il primo è, insomma, tu hai citato già una cosa, cioè una profonda differenza fra, chiamiamolo il cittadino privato, in generale il privato e il mondo delle aziende. Noi quando, insomma, la nostra azienda si chiama UR, no? Lavoriamo in questo ambito, la base a Milano, siamo circa un centinaio di persone.
Perciò sai distinguere bene quali sono i benefici e anche eventuali limiti che ha questa cosa per le aziende.
Esatto, noi lavoriamo solamente con aziende private medio-grandi. Allora, lì in realtà si parte proprio da alcune caratteristiche che queste soluzioni per le aziende devono avere, che per il cittadino non sono così, perlomeno sulla carta non così importanti, ad esempio tutto il tema della privacy e della sicurezza e della proprietà dei dati degli algoritmi. Voi sapete che, per esempio, citando sempre ChatGPT per farla facile, molti di noi usano la versione gratuita, ci sono tutta una serie di temi legati alla privacy che vengono rispettati anche perché siamo in comunità europea, però in realtà i dati che io fornisco, le domande che faccio, gli algoritmi che elaboro per darmi le risposte vengono poi utilizzati giustamente per continuare a migliorare gli strumenti di ChatGPT e quindi per renderla disponibile anche agli altri. Questa cosa per l'azienda non è fattibile, perché se io decido di investire su uno strumento di intelligenza artificiale che mi migliora quel processo di produzione specifico, come azienda voglio che i dati che metto in pasto a quello strumento, che sono i miei dati, devono rimanere miei, nessun altro li può leggere, no? Pensate aziende a delle eccellenze, no? Magari manifatturiero in ambito moda italiana, e secondo anche gli algoritmi, no? Che grazie ai miei investimenti vengono, di cui viene fatto il training, cioè viene fatto un apprendimento e migliorano, voglio che quelle migliorie non vadano poi a beneficio anche di altri, no? E poi c'è un terzo tema gigante, che è un tema di costo, perché è vero che ci sono versioni gratuite, in realtà queste aziende stanno spendendo un sacco di miliardi, perché ci vuole un'enorme capacità di calcolo, no? Anche solo per rispondere a una banale domanda che faccio, cioè a GPT.
Ma scusa, mi inserisco, ma davanti a questi grandi investimenti c'è un ritorno?
Questo è un altro, si apre un altro enorme tema. In questo momento, sempre ripeto, fermiamoci su ChatGPT perché è quello più conosciuto. Sì. Ha fatto, diciamo, l'ultimo round di investimento, no? Queste aziende sono costantemente finanziate perché continuano a bruciare cassa e soldi, quindi la stessa ChatGPT, no? Fattura ancora relativamente poco rispetto agli investimenti che sta facendo. L'ultimo round di investimento nel quale hanno investito fondamentalmente tutti i grandi fondi internazionali e la maggior parte delle grandi aziende, compresa Microsoft, Nvidia, ChatGPT ha avuto, OpenAI, che è l'azienda che ha questo prodotto, ha avuto una valorizzazione prospettica da 150 miliardi di dollari. E pur in questo momento bruciando ancora un sacco di soldi, no? E l'altra cosa che si è detta poco è che per raccogliere questo finanziamento OpenAI è sempre stata un'azienda no profit, no? Da qui anche gli aneddoti, il motivo per cui Musk, che era stato uno dei primi investitori, ci ha litigato, è uscito, ha dichiarato che diventa profit. Quindi tutti i nostri dati che gli abbiamo dato, diciamo, nel momento in cui hanno profit, in qualche modo diventano parte di un sistema che deve fare utili. In questo momento no, non sono profittevoli. Noi lavoriamo, per esempio, come UR, siamo uno dei principali partner di Google, si fa fatica a fare, diciamo, margini, sia noi che facciamo consulenza, ma soprattutto le aziende come Google e Microsoft stanno ancora investendo moltissimo, il ritorno non è ancora, diciamo, in linea rispetto all'investimento. È ovvio che diciamo, ci sono talmente tante applicazioni, talmente ampio il mercato e talmente tale la potenziale rivoluzione che tutti danno per scontato che nei prossimi anni ci sarà un ritorno dell'investimento con un guadagno esponenziale. La risposta è in questo momento no, anche solo dal punto di vista energetico. Una richiesta che faccio su ChatGPT consuma 10 volte tanto una semplice ricerca che faccio sul motore di ricerca di Google.
Cioè, possiamo dedurre che la parola intelligenza artificiale, per quanto riguarda l'industria, è ancora un punto di domanda da sciogliere. Allora, sì, rivolgiamoci a Tallarini. Invece, sulla persona fisica, il cittadino normale, quali sono i benefici e i limiti che possa darci questa intelligenza artificiale?
Non saprei, l'intelligenza artificiale generativa ad oggi non saprei a me personalmente come cittadino, sì, quale vantaggio possa produrre, se non appunto quello, penso al lavoro di giornalista, che possa semplicemente semplificargli la vita nell'elaborazione di un articolo. Gli metti dentro determinate, inserisci nella macchina determinate informazioni.
Entro gamba tesa.
Sì, ad un altro tema.
State facendo un articolo, ma chi mi dice che tutte queste informazioni che voi raccogliete siano vere o siano false? Poi chi seleziona questa miriade di informazioni per darvi questo strumento?
Allora, distinguiamo due cose. La prima è che io ho delle informazioni, come dico io,
no,
come giornalista.
Prima, che se devo fare una circolare, mi esce già la circolare già fatta.
E ma la circolare l'ho inserito io, i dati, I dati sono quelli che ho inserito io.
Ma
io so i dati.
Il contorno lo becca da necessità speciale.
La formazione, l'estrapolazione, la formazione della frase, della sintassi, della tabella che inserisce i dati, me la fa ChatGPT. Ma i dati,
pescando informazioni varie.
Pescando dalle informazioni dell'italiano corrente in cui deve formularmi, sì, la frase. Bene. Pescando le informazioni di una tabella di Excel che inserisce all'interno di una circolare. Se io come giornalista ho le informazioni, le ho raccolte, io inserisco determinate piccole frasi con le informazioni e lascio a ChatGPT di formulare l'articolo completo, ma le informazioni le ho selezionate io. Diverso è il discorso invece se io vado a far attingere a ChatGPT un articolo di base in cui gli dico scrivimi qualcosa sulla guerra Ucraina-Russia, va bene, lì vuol dire che lei mi elabora tutta una produzione, ma alla fine io come giornalista o come lettore dovrò verificare se tutto quello che ChatGPT ha elaborato è corretto o meno, risponde a verità o meno. Qui sta la vera differenza tra la persona che è formata criticamente alla riflessione e la persona che beve tutto quello che l'intelligenza artificiale potrebbe dargli in pasto.
Sì, se posso, diciamo, aggiungere due cose. Chiudendo la parte aziende, ci sono già molte applicazioni molto importanti, no? Cioè, cito un paio. Il tema del supporto clienti, tutti stanno investendo, diciamo, da questo punto di vista, perché il famoso chatbot, l'assistente virtuale a cui siamo abituati, per esempio, di una compagnia telefonica o aerea, che non ha mai funzionato bene, perché dopo mezzo minuto in cui parlo con questo assistente, se non mi passa un operatore vero, spengo tutto. Invece lì, adesso, oggettivamente, c'è stato un miglioramento enorme. Quindi si arriverà al punto che io parlo con un agente di intelligenza artificiale pensando di parlare con un umano, no? Quindi quello è uno dei temi. E la scrittura del codice, cioè aziende software house, aziende molto grandi, cioè sempre meno si parte da zero, ma sempre di più, no? Ci sono questi assistenti che aiutano nella scrittura del codice. Due minuti sui cittadini, lì ci sono, diciamo, due ambiti. Il primo è quello, come giustamente già citavi, diretto dell'utilizzo, se volete, semplice, no? Devo scrivere una circolare, devo scrivere un documento, devo rispondere a una mail, devo fare un viaggio in Malesia di 10 giorni, vado su una di queste soluzioni e gli dico: mi scrivi questa mail, mi dici
elaborami un viaggio,
no? E quindi un supporto molto veloce, molto istantaneo. Creami un'immagine di Radio Orizzonte in cui c'è Andrea Servilli che parla di... Andrea Servilli non può replicarlo, però diciamo ci sono applicazioni molto pratiche già che si possono già testare, e lì il consiglio è di provare, e piano piano dovremo tutti diventare molto bravi a scrivere il prompt, cioè a dargli le indicazioni giuste, no? Perché
più le indicazioni sono precise, esatto, più ChatGPT elabora una risposta precisa e corretta.
Per l'altro tema invece noi avremo dei vantaggi indiretti, no? Da qua a poco tempo ci sono dei grandi temi su cui si sta investendo: la sanità, la diagnosi, il cambiamento climatico, che purtroppo è un tema più che odierno in questo momento, su cui questi algoritmi aumenteranno la velocità di risoluzione di alcuni temi in una scala da 10, no? Quindi la previsione dei cambiamenti climatici, di fenomeni disastrosi, è uno dei temi su cui si sta investendo molto, ad esempio, no? I cittadini beneficeranno in maniera indiretta.
2 anni fa si diceva: l'intelligenza artificiale sarà il futuro. Oggi cosa diciamo? Il futuro quale sarà?
Risposta negativa, più, diciamo, temi di paura.
Sentiamo il nostro direttore.
No, secondo me dobbiamo rispondere su quello che oggi realisticamente si può dire, insomma, al di là
questa evoluzione è velocissima. Nel campo dell'informatica c'è un'evoluzione spaventosa, ma è gestibile.
Ah, questo è un tema. Sì, la risposta è sì. Uno dei grandi temi che si... ad esempio, i posti di lavoro, no? La perdita di posti di lavoro per causa di strumenti di intelligenza artificiale. E il futuro è sicuramente, questo è il futuro, ed è già molto attuale in moltissimi ambiti, no? Alcuni esempi li abbiamo fatti. C'è un tema di riconversione di competenze, per esempio, nell'azienda in cui lavoriamo, per cui si dice che non si perderanno posti di lavoro, come così, cioè, anche qua un aneddoto magari divertente. Jack Ma, il fondatore di Alibaba, uno dei più grossi operatori al mondo.
Scusa, futuro, ma tu che fai l'imprenditore?
Cioè,
i giovani ce ne sono sul mercato che potete avviare a questo tipo di lavoro?
Questo è un ulteriore tema. È difficile, nel senso che su Milano noi, come tutti, abbiamo fatto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, facciamo ancora molta fatica a trovare giovani, a farli crescere e anche a tenerli. Cioè,
perché la scuola non li butta fuori con la domanda?
No, in questo momento la domanda, soprattutto nella nostra zona, è molto più alta la domanda è molto più alta dell'offerta in termini di giovani che sono pronti a... i politecnici o comunque le università in questo momento
non sono ancora pronte per sfornare persone adeguatamente preparate per affrontare un mondo del lavoro
tu
di questo tipo.
Tu che sei nel mondo della scuola, perché questi ritardi, sempre rincorrere le aziende?
No. Allora, tu devi distinguere tra la scuola inferiore o superiore e l'università e il post laurea. La scuola superiore deve preparare delle persone che abbiano una capacità critica, non deve preparare, per quanto mi riguarda, semplicemente a immetterli nel mondo del lavoro, a parte l'istituto tecnico o l'istituto professionale. Ci sono delle differenze. È l'università, è il master, è la specializzazione post laurea triennale che deve poi specializzare le persone nell'affrontare determinate tematiche. Non è la scuola elementare o la scuola media o la scuola superiore che deve preparare a... Certo, se faccio informatica all'istituto tecnico è ovvio che avrò una base per poi affrontare magari all'università gli studi superiori universitari, anche per affrontare l'intelligenza artificiale. Io penso che prima di tutto tu devi essere formato come una persona che ha una capacità critica di riflessione, che permette anche di affrontare quelli che sono i problemi che l'intelligenza artificiale potrà sottoporci in futuro o anche già adesso. Dopodiché c'è la preparazione universitaria, degli ITS Academy e così via, che potrà invece immettere forze più preparate nel mondo del lavoro per industrie come quella sua.
E fermo restando che
è una risorsa di lavoro questa qua.
Sì, assolutamente. Infatti stavo dicendo che...
Poi è molto selettiva però.
Ma in realtà no, uno degli obiettivi è quello che, diciamo, a prescindere dalle persone che lavoreranno in questo settore, no? Quindi come noi, tutti dovremo a breve avere una competenza di base sull'utilizzo di questi strumenti. No? Prima facevo l'esempio del prompt. Cioè noi comunque ci troveremo a interagire, no, volenti o nolenti, e coscienti o non coscienti, con, diciamo, chiamiamoli delle tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi tutti dovremmo avere delle competenze di base, anche se vuoi un po' per difenderci, no? Prima facevo l'esempio dello scrittura dell'articolo, è uno dei grandi temi, no? Il tema come facciamo poi da qui a breve a capire se quell'articolo è stato scritto, quell'immagine, quel post è stato creato da una persona, è stato creato da un'intelligenza artificiale o un mix, no? Quindi da qui per esempio le elezioni, no, statunitensi proprio di stanotte, tutti i temi legati alle fake news, alle chiamate di un finto Biden, investimenti di decine di milioni su questi temi.
Questa intelligenza artificiale crea un limite alla creatività dell'individuo?
Qua sono molto ottimista, perché quello che si dice quasi sempre nel nostro mondo è il contrario. Cioè l'obiettivo dell'intelligenza artificiale, anche generativa, è quello di fare al posto nostro, tra virgolette, semplificando, i lavori ripetitivi o a basso valore aggiunto, lasciando all'essere umano quelle componenti a più alto valore aggiunto, che nella maggior parte dei casi sono proprio relative anche a un tema di creatività.
Ecco, questo è un risvolto nell'azienda, ma nella scuola il ragazzo che invece di dare spazio alla sua fantasia si trova già il compito già fatto, professore.
Noi dobbiamo mettere in atto gli anticorpi, come sempre, no? Sì. Cioè ci sono i social, bisogna mettere in atto gli anticorpi per capire come gestirli al meglio, anche per questi ragazzi, anche per i genitori. L'intelligenza artificiale, come posso utilizzarla al meglio? Ecco, secondo me siamo in questa impasse. Cioè se io faccio fare un riassunto a casa, un tempo dicevo fate il riassunto di quel pezzo di storia o di articolo di giornale, automaticamente sappiamo che il 90% lo farà con ChatGPT o con un altro sistema di intelligenza artificiale. A questo punto io che prodotto mi ritrovo? E il ragazzo che cosa ha rielaborato personalmente? Bisogna vedere se alcuni esercizi più, come dire, più automatismi, come la scrittura per l'appunto, possono utilizzare l'intelligenza artificiale per far mettere qualcosa di proprio. E su questo secondo me non siamo ancora all'altezza, anche come docenza, o perlomeno nei corsi di formazione che ho fatto non ho avuto ancora queste elaborazioni. Secondo me occorre anche un po' più di fantasia per cercare di capire prima lo strumento, ecco, che abbiamo a nostra disposizione, per sfruttarlo al meglio, non solo per vederlo come qualcosa di negativo. Faccio un esempio: anche un social può essere negativo, però io stesso penso a 12 anni fa, 13 anni fa, quando nasceva Twitter, i primi anni di Twitter, abbiamo riscritto con Twitter, cos'erano all'epoca 120 caratteri, non mi ricordo più, tutti i promessi sposi con i ragazzi in classe. Allora hai utilizzato un social per riscrivere interamente i vari capitoli e commentarli in 140 caratteri, no, di tweet. Adesso X, va bene. Ecco, l'intelligenza artificiale ci pone la sfida della fantasia all'adulto, all'educatore. Il ragazzo, perché ovviamente sceglie la via più facile, ma è l'educatore e l'adulto che nel mondo del lavoro e nel mondo della scuola devono capire come utilizzarla al meglio per non tarpare le ali anche a quella fantasia e creatività che sono proprio tipiche dell'essere umano.
Infatti qua, diciamo, completamente d'accordo, questo è uno dei tanti temi che si stanno discutendo all'interno di quel mondo che viene chiamato etica dell'AI, no? Etica dell'intelligenza artificiale. che è un tema, perché ad esempio qui si sta cercando di capire se e come dare la possibilità di comprendere quanto un testo è stato scritto da uno strumento di intelligenza artificiale, no? O che un'immagine in che percentuale è vera, perché magari la modella è oggettivamente una modella umana di cui è stato fatto uno shooting, e quanto in realtà c'è dell'intelligenza artificiale. Questi sono dei tanti temi che si stanno discutendo, che arriveranno, diciamo, a delle regole, speriamo condivise a livello europeo e anche globale, relativi all'intelligenza artificiale. Uno degli altri temi, per esempio, è la volontà di evitare che questi algoritmi che vanno velocissimi possano velocizzare delle discriminazioni, no? Razziali, di genere, che ci sono già degli esempi purtroppo anche relativamente brutti di quello che è successo.
Sociali, anche sociali, tra ricchi e poveri nella sanità,
tra
per esempio.
Poveri, quando incominciano a decidere loro, a darci delle decisioni, dobbiamo evitare che tutti i dati che li abbiamo messo in pasto, che sono pieni involontariamente, diciamo che abbiamo chiamati di bias, portino a delle decisioni che replichino queste discriminazioni.
Andrea, sono tante le aziende, quelle start-up che stanno nascendo per risolvere questi problemi qua?
Allora, tante le aziende che lo stanno chiedendo di lavorare su questo mondo,
che
sì, quasi tutte
sono preparate.
Tante aziende startup che stanno nascendo, sì. Lì si va un po' a fasi, no? C'è stata una fase, questa è una fase un po' più critica per il mondo delle startup, soprattutto in Italia, perché comunque l'accesso al credito è stato più difficile, i tassi si sono alzati molto, diciamo, con la guerra, per diversi motivi, diciamo, startup che non riescono a diventare profit, cioè a guadagnare velocemente, fanno più fatica. Ne sono nate moltissime. C'è stato proprio un momento un anno fa in cui era proprio una moda, no? Cioè, se tu non potevi fare nulla che non avesse l'intelligenza artificiale generativa dentro, no? Quindi non potevi creare una startup che non aveva perlomeno scritto da qualche parte che c'era anche intelligenza artificiale generativa. Come tutto il mondo delle startup, poi sono poche quelle che riescono ad andare avanti, ma come è giusto che sia, ce ne sono moltissime, molto molto in gamba. Cioè, i giovani da questo punto di vista, oggettivamente, siamo pieni di giovani molto molto bravi che hanno anche molta voglia di fare, che devono essere indirizzati per alcuni aspetti.
Alla fine faccio l'ultima domanda: l'informatica sta creando dei problemi. Oggi come oggi si parla delle spie che entrano a sentire tutti i nostri conti correnti. Ecco, anche in questo settore dell'intelligenza artificiale la sicurezza sarà un problema?
È un altro di quei temi giganti, il tema della sicurezza, sia in tema proprio di privacy, sia proprio dal punto di vista proprio anche più geopolitico. Cioè, voi considerate che, sono due dati così, le prime 5 aziende più capitalizzate al mondo hanno tutte a che fare con, sono le big tech, vengono chiamate, no? Sono tutte aziende che lavorano su questi temi, quindi Microsoft, Amazon, Google, Meta, Apple, e sono tutte americane, no? Questo è un altro dato geopolitico non banale. Ma diciamo, non è tanto quello, uno dei temi su cui c'è timore è che le potenzialità, diciamo, dal punto di vista politico e anche militare, dell'intelligenza artificiale sono molto molto potenti, e quindi il tema è, mentre noi possiamo in qualche modo avere un minimo di regolamentazione condivisa, la Cina, la Russia, cioè ci sono delle nazioni che per loro impostazione sono molto più difficilmente, in cui la regolamentazione è molto più difficilmente condivisibile, quindi lì qualche dubbio c'è, anche perché per esempio parlando della Cina è uscita, diciamo, dai leader del mondo tech, sta provando a prendersi la leadership per esempio sul mondo, no, del litio, delle batterie, ma anche sul mondo dell'intelligenza artificiale, non può rimanere indietro, quindi quello è un grande tema. Però non vorrei dare tutte informazioni di paura.
Manca un minuto, a entrambi, date un messaggio a chi ci ascolta se fidarsi o non fidarsi di questa intelligenza artificiale. A te, direttore. Ci sono scontri di tanti.
Io direi questa cosa, che l'intelligenza, come diceva prima l'ospite, Andrea, giusto?
Sì, Andrea.
Ecco. Ci vuole il prompt. Il prompt per far elaborare le indicazioni,
sì,
le istruzioni.
Esatto, le istruzioni.
Chi inserisce le istruzioni nella macchina? Le istruzioni della macchina inserisce l'uomo. Quindi è il sistema valoriale dell'uomo che inserisce le istruzioni della macchina che determina, perlomeno ad oggi, la generatività della macchina. Chi è quell'uomo che inserisce le istruzioni? Dove abita? Quale sistema valoriale ha? Quali libertà ha? E su quello si costruisce qualcosa.
Andrea, siamo arrivati purtroppo, il regista si fa ampi
gesti.
No, giustissimo, e confermo positive, cioè abbiamo dato tutta una serie di informazioni anche di timore, ma bisogna fidarsi, bisogna conoscere, bisogna provare, c'è un sacco di opportunità per il cittadino e per i giovani, quindi l'indicazione è quella, sì, fidiamoci.
Noi speriamo di avervi dato qualche nozione su questa intelligenza artificiale. Ringraziamo nuovamente Andrea Servini e anche il nostro direttore Massimo Tarralini.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Tutti, sempre con
grazie
Radio Orizzonti.